Allora accolgo subito Stefania Prandi che è in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, sono passati il 22 maggio, erano 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni e Milano, la sua città, lo ricorda con una mostra dal titolo Manzoni 1873-2023, la peste orribile flagello tra vivere e scrivere. Una mostra in corso alla Biblioteca Nazionale Braidense fino all'8 luglio. E, sarà aperta anche una rassegna, insomma, che ripercorre la figura dell'autore in modo originale con due principali momenti della sua scrittura. Dalla tragicità della peste. Sono I Promessi Sposi e Storia della colonna infame. Insomma, una mostra sui testi di Alessandro Manzoni e sulla peste che non è facile da immaginare. Stefania Prandi, come ti è sembrata?
Visitandola in effetti ci si rende conto che questa mostra è sicuramente più di una mostra sul Manzoni, è un percorso che collega il modo in cui sono state descritte le epidemie nelle opere più importanti della classicità greca e romana e di come questi racconti siano poi confluiti in qualche modo nella rappresentazione che ce ne dà Manzoni nei Promessi Sposi e nella storia della colonna infame. Ed è anche un modo per riflettere sulle epidemie e su quello che è accaduto di recente con la pandemia attraverso le lenti della letteratura e della storia. Effettivamente non è facile immaginare una mostra di questo tipo perché è composta soprattutto di testi, quindi ci sono 114 opere, libri, disegni, incisioni, in delle teche. Nella sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense, che vanno da proprio opere stampate originali e manoscritte, dall'Odissea di Omero al Decameron di Boccaccio, ai Promessi Sposi, a testi più recenti. Ci sono anche dei pannelli vicino alle teche, dei cartelloni con alcuni estratti delle pagine citate nella mostra. Diciamo che ha sicuramente senso visitarla con una visita guidata, perché chiaramente i rimandi alla letteratura e alla storia sono molti e vale la pena farsi guidare. E ricordo che le visite sono lunedì, gratuite, così come l'ingresso alla mostra, e sono in diversi orari che si possono controllare sul sito della Biblioteca Braidense. La mostra è stata allestita in questa biblioteca perché è qui che c'è il fondo manzoniano, quindi ci sono i suoi manoscritti autografi, i libri che Manzoni aveva nella sua casa milanese, con le annotazioni e anche altri cimeli. Un dettaglio che mi ha colpito in particolare è che in una delle teche c'era un foglio del 1846 con le spese acquisti in farmacia di Alessandro Manzoni, con gli acquisti di 22 medicine. All'epoca l'accesso ai medicinali non era come quello di oggi, perché erano costosi e non facilmente reperibili, quindi la guida mi faceva notare che questa lista forse ci rivela un lato un po' meno conosciuto del Manzoni, e cioè che era un po' ipocondriaco.
Beh, un aspetto curioso, insomma.
Infatti questo interesse che aveva per, diciamo, le malattie è interessante, emerge anche da un'altra opera esposta nella mostra. Perché praticamente che si chiama La Vaccina, cioè prima di scrivere I Promessi Sposi e la storia della colonna infame, Manzoni iniziò un poemetto che poi rimase incompiuto, intitolato proprio La Vaccina, che era sulle vaccinazioni e che prese spunto da un'opera del Parini, un'ode del Parini, di fatto era un testo dedicato alla scoperta della vaccinazione contro il vaiolo.
Ah, però insomma, davvero interessante. Adesso mi è sorta una curiosità. Spesso quando si mettono in mostra testi, eccetera, anche nelle teche, così magari ci sono dei supporti digitali, ma forse non è il caso di questa mostra.
In questa mostra sì, ci sono effettivamente un QR code per ogni teca che si può inquadrare, che rimanda a un sito principale dove ci sono ulteriori informazioni, quindi si può visitare anche da soli e tra l'altro si può fruire direttamente anche a distanza, diciamo.
Ah, bene, bene. E insomma, che cosa ci racconta invece la mostra proprio dei Promessi Sposi? Ci dà dei nuovi elementi, cose che non sappiamo ancora?
Di fatto ci ricorda qualcosa che magari avevamo studiato a scuola e che magari è
Abbiamo
rimasto un po' più in secondo piano.
dimenticato.
Esatto. Intanto è interessante, ci ricorda il lavoro che fece Manzoni per passare dalle due versioni, quella del 1827 e quella del 1840, chiamata La Ventana e La Quarantana. Ed è interessante vedere il lavoro che sui testi che fece proprio Manzoni per passare alle due edizioni diverse. Ci sono i testi che erano nella sua biblioteca che lui usò per ispirarsi, che raccontavano della peste del 1640, scusa, 1630 che si diffuse effettivamente a Milano e alla quale Manzoni ispirò. C'è anche il lavoro sulla lingua che fece Manzoni, quindi ad esempio c'è una lettera alla sua governante Emilia Luti. È un documento interessante perché, siccome lei era fiorentina, Manzoni le chiedeva spesso consigli sulla lingua italiana per la stesura finale dei Promessi Sposi, quella del 1840, che lui scrisse dopo aver lavato i panni in Arno. E per quella stesura, in un'altra teca, si vedono proprio delle prove epistolari dell'aiuto che lui chiedeva agli studiosi fiorentini della lingua italiana più pura, che lui chiamava, le sue lavandaie. In un'altra teca c'è un disegno del Lazzaretto, che lui fece ispirato al Lazzaretto di Milano, un disegno fatto a mano, con il giro che Renzo fece per cercare Lucia, quando arrivò a Milano, che insomma le dissero che forse era nel Lazzaretto, e ci sono elencati i personaggi che Renzo avrebbe incontrato. Devo dire che vedendo questa artigianalità, che sta alle spalle di un capolavoro della letteratura italiana, viene quasi nostalgia pensando un po' ai nostri tempi tecnologici. E poi c'è un altro dettaglio interessante, era che il Manzoni era molto preoccupato delle copie pirata, quindi le copie non autorizzate del suo libro, perché chiaramente, per quelle copie lui non riusciva a guadagnare. Quindi fece uscire l'ultima stesura dei Promessi Sposi a dispense apposta, per evitare che ci fossero delle copie pirata, con l'illustrazione del Gonin, e ogni copia era firmata sia da lui sia dall'illustratore. All'epoca non esisteva il diritto d'autore, anche perché l'Italia era formata da diversi stati, ognuno aveva la propria giurisdizione, e fatto sta che nonostante le precauzioni comunque, girarono un sacco di copie pirata, ma Manzoni non si perse d'animo, era veramente angustiato, da questo fatto, e così negli anni 40, quando un editore fiorentino pubblicò una versione pirata dei Promessi Sposi, Manzoni lo denunciò e riuscì a vincere la causa, ottenendo anche un risarcimento.
Allora, molto interessante, sicuramente. Abbiamo adesso parlato appunto dei Promessi Sposi, ma dicevamo in mostra si parla anche della colonna infame. Allora, in chiusura, ancora due elementi magari importanti o interessanti su questo.
Sì, la mostra ci ricorda che la storia della colonna infame, che anche appunto a scuola a volte non viene magari studiata benissimo, in realtà era concepita proprio alla fine del romanzo dei Promessi Sposi, cioè finiva la storia di Renzo e Lucia e iniziava quella della colonna infame. È come dire, un evento particolarmente importante per la città di Milano, perché era questa colonna che era stata eretta nella zona dei Navigli e che ricordava i processi arbitrari che venivano fatti a quelli che si pensava fossero gli untori della peste del 1630. All'epoca si pensava che la peste fosse dovuta agli untori che spargevano le polveri e che con le loro vesti infette le diffondevano. E nella storia della colonna infame Manzoni ci condanna proprio i giudici e la tortura, e non soltanto lo spirito dei tempi, quindi, ricordo che per lui la responsabilità di quelle torture, di quelle uccisioni era personale. E la mostra ci ricorda anche che la colonna, infame poi, venne smontata e distrutta nel 1778 e che l'unico ricordo che abbiamo è una lapide che nel corso del tempo poi è stata trasferita al Castello Sforzesco.
Ma allora, senz'altro una mostra da andare a vedere, da andare a visitare, come suggerivi tu, sicuramente con una guida, insomma, per tutti questi rimandi, per tutte queste nozioni importanti. Allora lo ricordiamo, la mostra sul Manzoni sarà alla Biblioteca Nazionale Braidenzi a Milano fino all'8 luglio. Stefania, grazie per avercela raccontata e anche per questa bella rispolverata che abbiamo dato questa mattina alle nostre conoscenze, insomma, sul Manzoni e le sue opere.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto.
Rete 2.